Il tiro c'è, forse anche neppure troppo invisibile, proprio perché, come è noto, le rivolte di un paio d'anni fa sono nate a cascata, si sono così riprodotte in un certo senso anche per imitazione l'una con l'altra e riflettevano un'esigenza di fondo che era quella di molti di questi paesi di liberarsi da regimi dispotici, non democratici, che soffocavano le libertà individuali, le possibilità di espressione. Insomma, sono state rivolte civili soprattutto che hanno avuto questo filo comune. E il filo invece si fa un po' meno comune per quanto riguarda il dopo rivoluzione. Infatti vediamo che nei vari paesi le problematiche sono diverse. Gli stessi Egitto e Tunisia, che adesso sono accomunati da una situazione di instabilità, non sono del tutto assimilabili l'uno all'altro. E poi vediamo che per esempio la Libia o la vicinissima Algeria, insomma, sta vivendo una fase completamente diversa. Quindi bisogna esaminare da una parte il tessuto complessivo di queste rivolte, di quello che sta succedendo, dall'altra però più specificamente entrare nel dettaglio di ogni singolo paese.
C'è anche il problema, professore, delle due costituzioni di questi paesi, entrambe legate a doppio filo alla Sharia, alla legge islamica.
Direi che la differenza è notevole, perché in Tunisia, nonostante che il partito Ennahda, che ha vinto le elezioni e che costituisce la maggioranza di governo, sia un partito islamista fondamentalmente, però diciamo che le componenti laiche che hanno partecipato al governo e la stessa assemblea costituente, quella presieduta da Ben Jafar, hanno più volte garantito, e direi non soltanto a parole, mi sembra, la difesa di alcuni principi di laicità sostanziale, anche se è evidente che qualche elemento qui e lì si può infilare nelle costituzioni che riporti i paesi a un'osservanza islamica, ma direi più in termini di valori generali che non di normative precise. In Egitto la situazione è un po' più complessa, perché lì da tempo alcune istanze islamiste erano state accolte già dal precedente regime, per tacitare appunto le opposizioni, e mi sembra che forse il rischio di un qualche passo indietro possa essere più evidente.
Tra l'altro, professore, proprio in Egitto viviamo una situazione abbastanza particolare. Morsi, il presidente, è molto criticato all'interno del paese, invece è abbastanza apprezzato dalle cancellerie internazionali per il ruolo di mediazione che può avere con i fratelli musulmani, il suo partito.
Da analizzare, però anche lì dobbiamo anche tenere conto delle esperienze passate, nel senso che molto spesso l'Occidente ha favorito o comunque diciamo non ha sfavorito alcuni regimi tendenzialmente radicali nella speranza che questi regimi potessero in qualche misura costituire un elemento di equilibrio e di stabilità. Però bisogna essere un po' meno miopi e vedere nelle mani di chi ci si affida. Ora, per quanto indubbiamente il governo egiziano non sia un governo terrorista, se vogliamo, o di un fondamentalismo troppo spinto, comunque appartiene a quell'ambito di un Islam puritano, rigorista, eccetera, che in me suscita qualche preoccupazione, in effetti, e non possiamo escludere che poi la deriva islamista, come viene definita, non si affermi in una misura o nell'altra.
Le dimissioni del premier Jebali in Tunisia gettano un'ombra sul già difficile percorso di normalizzazione del paese. Le divisioni interne al partito Ennahda potranno bloccare questo processo già difficile?
Direi di sì, perché indubbiamente, ecco, anche quando parliamo di questi movimenti islamisti, noi tendiamo a essere un po' generici, a pensare che siano dei monoliti, no? Dei corpi abbastanza unici. In realtà c'è una dialettica piuttosto serrata all'interno di questi partiti di ispirazione islamica. Sembrerebbe proprio che le dimissioni di Jebali siano in sostanza un atto di rottura, di forte rottura all'interno di Ennahda, e quindi testimoniano uno stato di tensione interno all'interno di questi partiti islamisti che secondo me riflette quello che dicevo prima a proposito dell'Egitto, cioè che gli stessi partiti islamisti si trovano stretti tra due esigenze: dall'altra una certa credibilità internazionale, quindi un atteggiamento moderato, dialogante, eccetera, dall'altra però le pressioni degli elementi più radicali al loro interno e anche le pressioni esterne a certi partiti di governo, come quelle dei movimenti salafiti, che quantitativamente non sono particolarmente importanti, ma che dal punto di vista però delle pressioni sui movimenti di governo tentano di contestare il primato islamico ai partiti di governo.